Chiamata, sì, io mi sono sentita un attimo tradita. Io 4 giorni dopo l'uscita della nostra puntata, viene fuori una notifica a Cross the Line YouTube, episodio numero 23. E io ero là, in che senso? Non ho capito. Ho detto, vabbè, ma sarà solo l'audio, perché comunque lo verrà pubblicato anche su YouTube. Entro, ci cioè stavo io in pigiama, con una prospettiva del merda, una luce peggio, peggio di non so cosa. Un momento in cui sembravo Maurizio Costanzo, soltanto la versione 2.0, cioè coi capelli e senza baffi, però il doppio mento era sempre quello, il collo non esisteva. La merda.
Quelli come noi che si sentono insicuri, c'è soltanto una risposta. A volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scalda.
Qui con questa fantastica puntata numero zero della dubbia uscita, quindi sarà una puntata molto impegnativa e piena di contenuti.
Così almeno un po'
E allora, qual è
tutti.
stato il prodotto che pensavi andasse in un modo e invece poi ha funzionato in tutt'altro modo? Magari ora sarà
Qua la cosa è lunga, eh.
Qua la cosa veramente è lunga.
Anche perché sono certo che con questo è legata alla figura di Edoarda, questa domanda.
Sì, diciamo che ci sono state una serie di progetti che abbiamo intrapreso insieme e fondamentalmente lì ho incontrato le prime difficoltà perché, sai, un conto è quando uno sta all'università, no, e studia, magari fa i programmini, i progettini per l'esame, no? Poi un conto è che giustamente poi ti viene detto sì, ma quanto ci vuole, dimmi i tempi precisamente, e poi ti arrivano continuamente richieste di aggiungere cose ogni giorno, sempre
Di
più
chi stai
grosse.
parlando, scusami?
No, in generale,
Ah, in
discorso
generale, parliamo in
generale.
generale, insomma.
Sì, in generale, di come
Ma sembra
funzionano alcuni progetti, questo, insomma. Ecco, a volte è un po' difficile, diciamo, riuscire a conciliare tutto in tempi ragionevoli, più che altro perché comunque uno che magari ha 22-23 anni, ancora non c'ha sta grande esperienza dietro, quindi pure capire l'entità, no? In cosa ci si sta immischiando è complesso a volte.
diciamo, io aggiungerei pure che comunque, diciamo, una parte importante del tuo lavoro poi sarebbero comunque stimare le tempistiche, diciamo, di consegna dei pacchi.
Questa è una
Sì,
precisazione.
diciamo, un buon ingegnere stima.
Sì, la frecciatina ci sta,
No,
però diciamo
vabbè,
che è pure vero
in
che.
generale, per ruolo, no?
Sì, beh, no, è vero, però diciamo che quella è anche una figura che comincia a essere già sul senior, una persona che ha già 3-4 anni di esperienza, no? Diciamo, è molto esperto e ti sa fare una stima con costi e tempi, come se io ti dicessi: senti, domani dobbiamo lanciare un progetto da 20 milioni, no, da 1 milione di euro. Mi raccomando, entro domani mattina ho tutte le carte sul tavolo, eh? Mi raccomando, tutto preciso, niente sbagliare. Diciamo, è un po' più o meno quello che succede a volte, però perché è più difficile, sai, fare i corrispettivi tra chi fa uno sviluppo e chi magari fa altri progetti, però diciamo che questa potrebbe essere una correlazione,
Per
ecco.
rompere una
Ma
lancia in
in
favore di
generale, però,
Federico
in
e
generale,
non
scusami, in generale,
relativamente.
in generale,
In generale. No, no,
Per
cioè,
rompere una
generale.
lancia fuori Federico, se l'ingegnere ti dà una scadenza, quei 2 mesetti in più glieli devi sempre mettere.
No,
Cioè, immagino la scena con
ragazzi.
te. Fede, ho avuto quest'idea per questo fantastico sito, è una cosa semplice, mi sono venire su un sito in questi 3 mesi e poi niente. E Fede ti dice, ah sì, vabbè, è fattibile, il giorno dopo. Ah, però vorrei integrare questa funzione nel sito, è possibile?
No, di solito diciamo che i discorsi vanno più al contrario, tipo vorrei mettere queste 45 cose, cioè, guarda, forse
No, ma
40 sono un
se
po' tante, cominciamo.
le 45 cose fanno parte di un'unica
A
funzione,
me
va bene?
comunque posso dire che
Esatto, perché è
Edoardo mi
solo
sembra
una, capito?
tosto.
Esatto.
A me Edoardo sembra toccato sul vivo da questo argomento.
No, per
È un
me
caso, è un
è
caso.
un caso,
È
no,
un
io
caso.
perché non parlo per me, io rappresento una casta di persone che si trova a riprogrammare comunque le scadenze, le deadline e i nostri colleghi ingegneri, insomma.
Beh sì, anche perché sai, a volte tu dici, beh, ma non si può fare con questi tempi. Vabbè, ma questo ci abbiamo. Vabbè, se questo c'è, diciamo che è anche difficile poter, diciamo, riorganizzare il lavoro, no? Diciamo,
Io
se.
però vorrei stressare il punto sulla difficoltà che quando uno lancia un progetto imprenditoriale di trovare collaboratori. Cioè, quanto è difficile? Quanto cazzo è difficile, ragazzi?
Ma trovarli umani, cioè la roba decente. Magari quanti ne abbiamo trovati dei collaboratori? Ne volessi, dove rimangono un giorno, 3 ore, ti fanno perdere. Noi ci siamo entrati 5-6 persone, più, diciamo a step, no? Un po' un giorno, un po' un altro. Vengono lì, gli spieghi le cose, fanno sì, bello, e dopo un giorno spariscono.
Meno male che adesso c'è ChatGPT 4, no?
Guarda, lascia il GitHub Copilot pure. Io avevo
Ma se...
35 euro al mese, così mi escono a me.
secondo me comunque trova anche dei collaboratori, cioè, compatibili con quello che è il progetto, il tuo modo di lavorare è anche un po' botta de culo. Cioè, per esempio, io ed Emanuele ci siamo conosciuti così a random. All'inizio ci stavamo pure sul cazzo a vicenda, lo possiamo dire questa cosa. Cioè, lui...
Mamma mia, quando ho avuto il primo lavoro da project manager mi ha tenuto fino a luna di notte, senza manco conoscermi. Fino a luna di notte io dovevo coordinare le risorse, la risorsa al telefono era Patrizia che tipo, ma fino a luna di notte, ma non lo so se sono all'altezza, non lo so questa cosa qua, e io tipo, Patrizia.
Sì, diciamo che poi la situazione si è un attimo invertita, però all'inizio ci stavamo sul cazzo, però poi ci siamo trovati a lavorare molto bene insieme. Ora, sinceramente, se devo essere sincera, ma penso che anche Emanuele l'abbia detto più di una volta, se dovessi lavorare con qualcuno per la vita in qualunque azienda, io mi porterei te. Cioè, così. Quindi secondo me a volte anche casualità trovare qualcuno con cui effettivamente puoi lavorare bene insieme, al di fuori del progetto.
No, sono contento che voi avete trovato questa persona. Io purtroppo sono ancora alla ricerca di questo socio.
È che devi trovare qualcuno che è pazzo quanto te e
Ma
ti sta dietro
non
una
è
torcia
tanto questione di
sentimentale.
socio,
No,
era
perché
una
poi...
frecciatina,
Ma questa è una cosa
era una
diversa,
frecciatina che non
perché
avete colto, però
tu
qualcun altro ha colto.
imprenditore. Vabbè, ma questa è una cosa diversa, perché tu sei già imprenditore.
No.
Io e Patrizia siamo un po' più tecnici ancora. Cioè, siamo a quel livello dove siamo bravi nel sviluppare insieme il raggiungimento delle task che ci vengono affidate. Perché come squadra ci compensiamo molto, laddove magari io sclero, Patrizia è calma e viceversa. Quindi riusciamo a portare sempre a casa un buon risultato come squadra. E questo perché ancora non è che siamo arrivati magari allo step che magari già tu, avendo già fondato una GE e avendo già provato ad avviare due startup, tu sei
No,
molto oltre rispetto a
vabbè,
quello.
ma più che altro ripeto, cioè quello che ripeto, il fatto che io e Federico comunque penso funzioniamo come squadra è proprio il fatto che uno ci conosciamo ormai da 20-25 anni, ma insomma abbiamo fatto asilo nido, elementari, tutti.
Raga, io non ce li ho 25 anni di vita, facciamo
Vabbè,
questo
no,
conto.
vabbè, però comunque il fatto di conoscerci secondo me così bene, il fatto che non hai filtri, secondo me aiuta molto il rapporto. Poi chiaramente te ci devi trovare con le persone, nel senso magari io ho un carattere un po' diverso da lui, praticamente opposto, e questo ovviamente quando io magari sparo più in alto, lui è quello che diciamo riporta un po' il progetto con i piedi per terra, quindi secondo me poi alla fine è anche quello. Trovare la persona giusta con cui
Assolutamente.
avviare, in cui non ci siano filtri, insomma.
Sì, ma ormai con Emanuele abbiamo raggiunto secondo me questo livello, perché comunque è capitato più di una volta che uno dei due esponesse un'idea, un progetto megalitico e l'altro l'abbia guardato e gli abbia detto è una cazzata, ma dove devi andare? Così. Oppure... quando c'era da ippare o comunque rendere pratica un'idea, ci siamo sempre dati degli step a vicenda, dei suggerimenti per rendere molto più pratica quella che era l'idea. Quindi secondo me è anche compatibilità nell'ambizione. Cioè secondo me bisogna anche essere ambiziosi allo stesso modo per poter portare effettivamente avanti un progetto del genere.
Sì,
Perché
no,
io e lui
no,
abbiamo molta ambizione nello stesso senso e quindi andiamo molto nella stessa direzione. Quindi trovare qualcuno è raro, assolutamente, non dico il contrario, quindi io la vedo come una grande botta di culo la nostra, però quando lo trovi poi cavalchi l'onda insieme, tipo te lo porti appresso per la vita praticamente.
però secondo me, cioè, tu dici botta di culo, secondo me non è quello, perché secondo me, anche se quando ti trovi in determinate situazioni, devi essere anche diciamo proattivo a cercare comunque persone con cui condividere un percorso, nel senso magari vi foste beccati in un periodo diverso della vostra vita, sia tu, Emanuele o Patrizia, magari non ci sarebbe stata quell'amicizia, quel rapporto che avete creato
No, vabbè,
con voi.
assolutamente, però ho capito, trovare il momento esatto in cui tutte e due avete una prospettiva di vita dove effettivamente vi potete fare simpatia a vicenda, lavorare insieme, cioè quanto deve essere casuale come cosa, quanta fortuna ci deve essere, perché magari un Emanuele di 3 anni fa o una Medi 3 anni fa con le persone che siamo noi ora non sarebbero state compatibili, mentre le persone che
Anche
siamo noi
senza andare
ora...
troppo lontano, 3 anni, anche 10 mesi fa. Vabbè,
Esatto, cioè esatto.
10, quando è che vi siete conosciuti voi comunque? Prima ero in
Quando siamo
ottobre.
entrati all'interno dell'universo Jet. Con le call
Ottobre.
conoscitive con il nostro fantastico presidente.
Quei discorsi motivazionali, dai, oh, ma quanto erano belli.
Mamma mia. Sei
Dai.
riuscito a convincerci, quindi siamo qua oggi.
Sì, infatti, cioè, sta cosa a volte ce
Una
la
domanda
troviamo.
personale a Federico. Fede, tu come capisci quando Edoardo esagera o meno?
Beh, diciamo che ormai c'è proprio una cosa di... Lo vedo quando cammina, quando lo vedo che si avvicina, dico, perché? Che vuoi? Che te vedo
Ma pure
che
dal tono della
ciondoli.
voce, però perché esagera? No, mo mi devi dire questo aneddoto, dai, voglio sentirlo.
Parli con me.
Parlo con te, parlo con te.
No, non è che dico esageri, però comunque il
Questa la
tuo
taglio,
modo, cioè, devo
comunque.
dire che all'interno dell'universo Gen non ho mai sentito nessuno che piccia come te e che riesca a condividere la propria passione come te. Cioè,
Io
non ho
lo
mai
posso dire
conosciuto
il
qualcuno che è
momento in
così
cui...
convincente come lo sei tu, ecco.
Raga,
Quindi,
io lo so
io
il
ti
momento in
ispiro a
cui lui
diventare
esagera.
come te.
Allora, ci stanno quei momenti in cui lui non è che esagera, lui si entusiasma da quello che sta a dire e glielo vedi perché gli si illuminano gli occhi e praticamente là parte a ruota libera. Raga, io lo vedo, io l'ho visto nelle chiamate, l'ho visto nelle foto, nei video, dei pitch che fa. C'è un momento in cui lui effettivamente è serio, fresco. E dici, ok, là sta effettivamente. A un certo punto c'è un momento in cui c'è sto switch, gli si illuminano gli occhi, si entusiasmo e la voce gli diventa pure un tono di voce più alto, quindi è molto più chiara. E là già è partita a ruota libera, cioè tu già la sai che è partita a ruota libera. Per
Sì, è
me è questo.
tipo come se partisse la barocca, no? Nel senso l'interruttore, la
Sì,
molla.
no, c'è proprio lo switch, tu lo vedi, è come se qualcuno avesse acceso l'interruttore, c'è qualcosa che ti scatta dentro e si vede quando parli.
Io ormai penso di aver dimenticato cosa vuol dire essere coinvolto veramente così tanto dalle cose. Infatti, io per questo dico che ti ammiro, Edo. Cioè, posso sembrare molto severa come persona, e lo sono, perché Patrizia sa quando divento quando devo riprendere
Raga,
qualcuno.
vi giuro, una volta avevo il cuore spezzato, lui l'unica cosa che mi ha detto è stata: è che te devo dire, sei come Don Chisciotte, vai contro i mulini del vento. Io te
Sì.
l'avevo detto. Fine.
Ormai è diventato il mio mantra, cioè io lo ripeto fisso ormai per qualsiasi cosa.
Comunque, io in realtà, cioè, ma tu sei partito con domande super pesanti per Federico. Io volevo chiedere qualcosa di più personale, tipo una cazzatina per iniziare molto soft, tipo che segno zodiacale sei? Cioè, qua,
No, no.
ragazzo, sei passato un momento in cui tu sei partito super pratico, io tipo ero là, tipo, vabbè.
No, ma accade bene, diciamo che come approccio mi sta bene l'approccio quadrato, diciamo, non mi dispiace, mi trovo a mio
Da bravo
agio.
ingegnere.
Sì. Mi avresti messo in difficoltà, magari parlando di cose un po' più astratte, potrei andare nel pallone, effettivamente. Tipo tu
Secondo
dicessi, cosa ne pensi dei capricorni, così, tipo, me distruggi proprio, capito?
me tu non sai il tuo segno zodiacale, lo sai? Cioè, almeno lo sono convinto che tu non lo sappia.
Io il mio? Ah, io il mio mi piace molto, sono i pesci, però tutti dicono che fanno schifo, quindi mi dispiace ogni volta non avrò mai l'argomento, cioè.
Il mio
No, in
migliore amico è
realtà.
il pesce, quindi io ti posso difendere se vuoi, Fede.
Io ho due sorelle del pesce, quindi... No, comunque i pesci sono un buon segno. Strano come accoppiata col gemelli. Non la vedo molto col gemelli, però sei riuscito a farla funzionare tanta roba. Che hanno due approcci alla vita a livello astrologico completamente diversi.
Io avrei
Che
una
dovremmo...
domanda. Vai, vai, vai.
Vai, vai.
No, avrei una domanda. Parlando diciamo, del podcast, no? Facendo un bilancio ormai di queste 30 puntate e basta. Feedback in generale.
A me è piaciuta tantissimo la puntata sulla Old Gen dove c'era Federico.
Non già
Davvero.
detto. E lui non si è ascoltato, tra l'altro. Cioè, di Federico quante puntate hai ascoltato?
Allora, no, l'ho ascoltato la prima, ovviamente la mia no perché l'ho partecipato, ho messo like però, ho messo like e ho visto un'altra puntata dove ho sentito un paio di bombe sparate che erano molto divertenti. Intanto, scusa, fai una cosa, fai tipo gli highlights della
Ma io
serie,
li
di tutta
faccio
la storia.
su TikTok, li faccio.
No, tipo una raccolta a fine serie, no? A fine stagione, tipo gli highlights, tipo le bombe, no? Tipo periodo di
Le sparate massime.
bombe. Sa, le
No,
big
qua
bang.
citiamo il nostro Sergio, le massime di Sergio, dai.
Le massime di Sergio
Per
in
la
realtà
cassata di
sono la
cibo.
cassata.
No, però seriamente un bilancio proprio.
Vuoi che inizio io in maniera cattiva o che
Inizia in maniera
parlo?
cattiva, mi piace questo approccio.
Ok, si è visto che questo podcast è un podcast nuovo, però
Pilota.
si è. Eh?
Pilota, insomma. La
Sì,
stagione pilota.
si è visto che è una stagione pilota, però si è visto anche tanto quella che è la crescita, sia tu a livello personale che in termini di contenuti come ospiti e come, specialmente come argomenti trattati e come sono stati trattati. Partendo da vabbè, l'episodio delle cassate siciliane
Vabbè, ormai
all'ultimo
intramontabile,
episodio che ho
ormai.
ascoltato finora, che è quello là sul.
Esatto, cioè, tra l'altro, quello è l'episodio con più views sia su YouTube sia su Spotify. Ragazzi, ha fatto il botto. Cioè,
Cioè, è
no.
scioccante come quell'episodio, cioè, effettivamente che si è visto.
È il titolo molto clickbait, però
Sì, è
ci
vero.
sta, ha funzionato, cioè questa è stata un'ottima strategia di marketing, l'approvo.
Ma
Invece l'ultima puntata che ho
l'ideatore
ascoltato proprio di
complice.
recente, quella sul diabete, proprio si è visto proprio il cambiamento sia della persona che magari prima scherzava, si arrivi alla puntata del diabete tipo 1 con Giacomo dove sensibilizza le persone sul diabete tipo 1 e quella è una puntata col forte valore aggiunto. È sicuramente una puntata che in termini di differenziazione impatta tanto. Quindi, onestamente, è stato un viaggio e non vedo l'ora di ascoltare la prossima stagione.
Guarda, quelli che saranno i miei feedback su questo podcast sono dovuti al fatto che comunque tu, e questo è un complimento, ti adatti molto a quelli che sono gli intervistati, cioè è palese che ci sia proprio un cambiamento di come interagisci con gli ospiti. Per esempio, nella nostra puntata noi abbiamo parlato di argomenti molto seri, ma ci sono stati quei momenti di highlight, di momenti di serietà, momenti di cazzeggio totale, quindi è scesa. Però comunque, questi sono feedback dei miei amici perché io, raga, io ho questa cosa che odio ascoltarmi anche negli audio
No,
di
anche io non
WhatsApp.
riascolto le mie puntate, le nostre puntate, cioè non riesco.
Esatto, cioè io cioè, ho ascoltato il momento in cui mi sono messa a piangere perché quello io devo mettere negli highlight. Io che propongo un argomento, raga, la cosa è scioccante, io ho proposto un topic per quella che era la puntata e poi mi metto a piangere io per il topic che avevo proposto io, fantastico. Questo è, credo, il riassunto della mia vita di quando propongo idee e faccio roba, molto sentita. Però per quelli che sono stati i feedback dei miei amici, abbiamo affrontato degli argomenti seri, perché comunque abbiamo parlato di argomenti che sono molto pesanti, a volte anche di cui discuterne, che non tutti decidono di discuterne in modo molto leggero come facciamo noi, però l'abbiamo resa con quel sali e scendi tra serietà e cazzeggio, l'abbiamo reso un argomento semplice e rilassato che comunque sa mettere a suo agio tutti, perché effettivamente c'è da dire che non tutti gli argomenti mettono a proprio agio tutti, quindi poterne parlare e poterci ascoltare senza cringiarsi, senza mettersi in ansia, dover mettere in pausa la puntata, secondo me è stato un grande goal. Poi ci sono stati i momenti da cazzeggio dentro sto podcast, quindi quando c'era da cazzeggiare sapevi cazzeggiare, sai seguire molto il mood della conversazione, quando c'è da essere serio, tipo la puntata sul diabete, sai essere serio e avere quel tatto che serve. Quindi questo tanto da cappello per questo come intervistatore. Come contro
Ecco,
è il
come
tradimento di
contro, vedi
YouTube.
subito.
Come contro il tradimento di YouTube, io mi sento tradita perché io non sapevo di essere registrata. Io qua
Sì, è
voglio che
vero,
questo venga
qua ci
pubblicato.
stiamo, lo dico,
Qua
guarda,
c'è
se...
stato un tradimento generale,
Ma
raga. Io lo
scusa,
voglio mettere.
voi siete venuti alla puntata numero 22, se non erro, 22, e erano già 20...
Sapendo che c'è stava solo su Spotify.
Ma
Partiamo da questo.
davvero?
Sì.
Voi non sapevate
No. Perché altrimenti la truccavo, mi sistemavo,
che...
sembrava persona decente
Io non l'avrei
come
fatto in pigiama, ad esempio.
te. Allora, sì, questo è stato il mood della nostra chiamata. Sì, io mi sono sentita un attimo tradita. Io 4 giorni dopo l'uscita della nostra puntata, viene fuori una notifica a Cross the Line YouTube, episodio numero 23. E io ero là, in che senso? Non ho capito. Ho detto, vabbè, ma sarà solo l'audio perché comunque lo verrà pubblicato anche su YouTube. Entro, ci stavo io in pigiama con una prospettiva del merda, una luce peggio, peggio di non so cosa. Un momento in cui sembravo Maurizio Costanzo, soltanto la versione 2.0, cioè coi capelli e senza baffi, però il doppio mento era sempre quello, il collo non esisteva. Una merda. Io lo voglio attestare qua, per favore, dilla prossima volta così le persone si preparano e soprattutto se hai degli ospiti che se vogliono truccare sistema, se truccano e se sistemano.
Ah, avete sentito la nostra Patrizia? Ragazzi, sistematevi prima di venire alle puntate.
Non fate come noi le puntate in pigiama.
C'è Federico che vuole dire qualcosa, ci sta provando ma non riesce. Che vuoi di Federico?
No,
Dì, dì, dì.
no, io aspettavo il mio turno, ha fatto Emanuele, ha fatto Patrizia, toccherà a me. E niente, semplicemente volevo aggiungere rispetto a quello che hanno detto loro, che già hanno parlato largamente di come è stato svolto. Patrizia, ecco, hanno descritto come è andata questa prima edizione, no? In linea, cioè, comunque molto anche dettagliata, e quindi io non mi sento di aggiungere altro, anche perché ho visto una puntata e mezzo su 30, quindi non posso aggiungere oggettivamente nulla di più, però volevo fare una riflessione su un altro piano, nel senso che secondo me è stata una bellissima cosa che tu abbia deciso di intraprendere questo progettino e lo abbia fatto dall'inizio alla fine con un'ottima conduzione, nel senso che le puntate sono state fatte, sono andate bene, non ci sono stati, come ha detto anche Patrizia, no? Tutte le puntate sono state anche godibili, tranquille, rilassate, che si sia creato un ambiente da salottino. E tutte quelle persone che hanno partecipato sono trovate bene. Questa, secondo me, è la cosa più importante, cioè una crescita non solo tua personale, ma anche di tutti quanti che si sono incontrati e hanno avuto l'opportunità di poter scambiare idee.
Assolutamente, ma poi lo scopo del podcast, io e Emanuele, diciamo, i giorni scorsi ne abbiamo parlato ampiamente, cioè l'idea di fare un progetto del genere è nato proprio dal fatto di portare un'esperienza diretta di persone che vivono vite normali o e comunque provano a far di più, diciamo, per tutti, no? Di farle, diciamo, di dominio pubblico. Quindi, secondo me, progetto, diciamo, l'obiettivo del progetto è riuscito, cioè posso
Ma è
definire.
anche un brainstorm, un backup di un brainstorming, mettiamola così. Perché metti caso che un giorno tu ti vai a riascoltare qualche tua puntata e vai a riprendere proprio una delle tante idee che sono uscite fuori durante
Esatto. No, ti
le
posso dire la cosa più gringe di tutti, di tutte, proprio una cosa che lo dico adesso, rimarrà in questa puntata, non so quanti ascolti avrà, come andrà, però
Mamma mia.
ecco, questa è la massima. Voi potete non crederci o crederci, ecco. Patrizia, vedo già che sta preparando le lacrime, ma l'idea è proprio quella di, a parte questa, l'ho detta, di creare uno storico, ci stavo pensando, no? Immaginate, no? Che tu crei così tanti contenuti, intervisti così tante persone negli anni, magari non so se questo podcast avrà 2, 3, 4, 5, 6 stagioni, però immaginate poi un domani, sperando che ci sia ancora YouTube, un domani, non ti dico, i nostri figli, insomma, possono andare a vedere, ecco, questa è la supercazzola, no? Possono andare a vedere un po' quello che faceva papà, insomma, da giovane, no? Che era un...
Questo mi ci ritrovo tantissimo
No,
perché
perché?
capisco quello che dice Edoardo, perché ultimamente ho scoperto, vabbè, no, ultimamente, però Ho scoperto che mio padre ha 20 anni, 20, 22 anni, insieme ai suoi amici, un'estate, piuttosto che non fare nulla, decisero di fare un film. E quindi, dopo anni e anni, questo film se ne era sempre parlato. Il suo migliore amico, che era pure il regista del film, ha deciso di portarlo in uno dei cinema locali di Messina e di proiettarlo. E così ho tipo rivisto mio padre a 20 anni che recitava in questo film allucinante. È stato molto cringe e divertente allo stesso tempo.
Sì, perché tu non te le immagini comunque quando stanno a 20 anni, che poi sono persone completamente diverse, e poi tipo le rivedi a 50 anni, tipo sei là, tipo,
Tu non
che
ti
cosa è
immagini
andato
gli aiuti che vanno a fare?
storto?
Quello che
Sì, perché
vengono,
magari li vedi con la
esattamente
pancia
come
invecchiati e dici, ma che è andato storto?
comportiamoci da economisti, giuristi, non ingegneri, però comunque comportiamoci come persone, diciamo, che analizzano i dati. In Italia si fanno meno figli. Perché si fanno meno figli? Cioè, nel senso, vi
Ah,
rispettiate?
vuoi la critica economica?
Dai,
Ok,
voglio
questo.
la critica economica in questo momento, voglio la sparata, voglio il qualunquismo proprio adesso.
La supercazzola, perfetto. Ok, eccomi, sono pronto. Vabbè, di base perché si fanno meno figli, e qua si parla di popolazione italiana, perché gli stipendi non permettono innanzitutto di mantenere un figlio, specialmente con il caro vita che c'è adesso. Abbiamo ripreso il contatto con quella che era l'inflazione, possiamo dire, un po' più aggressiva, perché siamo cresciuti negli ultimi 20 anni, non c'è mai stata così tanta inflazione, o comunque così tanto da poter dire, oh mio Dio, non so se il prossimo anno con quell'aumento di questi prezzi potrò continuare a fare questo tenore di vita che sto facendo adesso. E poi per il resto probabilmente anche un cambio a livello di società. Ormai all'interno della nostra società non c'è più quel concetto di famiglia, tra virgolette, tradizionale su cui possiamo dire l'Italia si basava fino a pochi anni fa, ma si basa su quello che è una società, mi viene il termine a rivista, ma è sbagliato. Intendo in termini di ormai si predilige lavorare piuttosto che coltivare se stessi o anche la propria professione. Perché si parla tanto di crescita personale, però quando si parla tanto di crescita personale, work-life balance, si fa sempre riferimento alla propria carriera professionale. Non è che si lavora più per essere felici, si lavora perché il lavoro è diventata la felicità delle persone. È un po' triste come cosa, però perché no?
No, condivido. Diciamo, ti rispecchi nella frase in cui le persone dicono: trova un lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno della vita. Concordi con questa frase o?
Come direbbe il mio professore di finanza di domani, la vera risposta è dipende.
Allora, sta cosa del dipende veramente
Dipende.
malapasta.
Analizzando i dati,
Dipende. Dipende.
non puoi. Allora, se tu hai una tabella di dati davanti, non puoi sapere se quei dati sono buoni o cattivi così subito a colpo d'occhio. Devi iniziare a smanettarci e metterli in relazione fra di loro. Quindi dipende se la professione che una persona ha è veramente quel qualcosa, quella cosa che la spinge la persona a vivere. Per esempio, io vorrei tanto vedere un giorno come nomade digitale, perché non mi sento attaccato troppo alle persone in termini fisici, né mi sento attaccato troppo ai luoghi dove sto. Quindi mi piacerebbe tantissimo viaggiare. Quindi di base nel mio caso è un lavoro che mi permetta di stare sempre in giro e coltivare nuove esperienze, anche a discapito magari di avere uno stipendio
Più
tipo
basso.
da top manager. Vabbè, alla fine non mi interessa, però dipende, perché metti caso che invece il suo concetto di felicità è relativo al posto in cui stai, quindi mettiamo l'Italia, che è un paese con il più forte tasso di imposizione fiscale al mondo. Qua la situazione cambia, qua non devi soltanto guardare in termini quantitativi, quindi quanto guadagni e quanto tempo ci metti, cioè quante ore di lavoro devi fare obbligatoriamente, ma è anche poi quello che cosa ti lascia a fine giornata, se ti lascia soltanto stanchezza, anche se tipo magari tu volevi fare il top manager, ma se poi arrivi esaurito come una batteria scarica da buttare, che senso ha andare avanti in quel modo? Quindi la vera risposta è dipende da quello che è il concetto di felicità lavorativa che una persona porta sempre dietro di sé.
Condivido appieno.
Guarda, io in realtà sono un cultore della filosofia orientale, loro lì puntano molto il dito sulla un po', la religione loro è un tipo di religione in cui diciamo, il paradiso si conquista in terra, no? Quindi cosa succede? Come ti arrivi a questo paradiso? Ci arrivi fondamentalmente lavorando e impegnandoti. Quindi quello che tu hai descritto poco fa, fondamentalmente è qualcosa che nei paesi asiatici è ormai abitudine, consuetudine ormai da anni. E è da poco che effettivamente è entrata in Italia questa tendenza che effettivamente è una cosa che cambia proprio i giochi, perché mentre prima, no, c'era un sistema, come hai descritto tu, adesso si sta cambiando e si sta transitando verso un altro sistema. È molto importante effettivamente trovare un bilanciamento tra quello che è i propri interessi personali e il lavoro. Per esempio in Spagna si parla molto, ho letto qualche volta, di 4 giorni settimanali di lavoro su 5, a volte qualcuno fa anche 3, no? E si cerca di riportare questa cosa in Italia perché si dice che sia più produttivo, no? Una persona comunque se lavora 3 giorni su 5 in realtà è molto più produttiva e rende di più, poi si risparmia tante volte sui costi, no? Quindi, però l'Italia purtroppo questa filosofia no, non prende. Secondo me è molto importante perché una persona che poi sei al di fuori del lavoro riesce anche a sviluppare i propri interessi, magari poi li riesce anche a portare in un ambiente lavorativo e stimola i colleghi, stimola tutto e può dare un contributo molto importante che attualmente non può dare. Ecco, quindi secondo me bisogna vederla anche da questo punto di vista.
No, no, assolutamente, anche perché io pure sono un appassionato di filosofia orientale, specialmente orientata verso lo Zen, quindi concordo pienamente. E poi ultimamente ho una mia amica che sta facendo un internship per quanto riguarda marketing e comunicazione a Bali e mi sta, cioè ogni volta che ci confrontiamo, praticamente quasi tutti i giorni, mi dice come il modo dell'approccio al lavoro nel sud-est asiatico è completamente diverso. Lei ha già fatto, questa è la seconda internship che fa in quelle zone là. L'anno scorso è andata in Sri Lanka, quest'anno è andata a Bali. E proprio lei dice che anche in termini di pressione lavorativa, lei proprio oggi mi ha mandato un audio, cioè quello che noi facciamo in 1/3 giorni, loro ci mettono magari una settimana, due a portarlo avanti. Perché comunque là non vivono la pressione lavorativa come la viviamo noi in Europa.
Ah, guarda, questa no, non la so questa cosa, io ti parlo di, magari, io ho letto più che altro di Cina e Giappone, quindi ho letto che lì effettivamente è un po' diverso il sistema, non so bene Bali come funzioni, ecco, però perché dici che, scusa, che loro fanno una, come funziona là? Io non lo so a Bali, sinceramente. Che ti ha detto questa tua amica, collega?
Lei, per esempio, sta facendo internship all'interno di uno studio fotografico medio-grande a Bali. E di base lei deve gestire la comunicazione sia social che per quanto riguarda anche interfacciarsi con i clienti. E già da quando è arrivata là a interfacciarsi pure con il suo superiore, tipo, lei ha buttato giù un sacco di idee che lei sa di poter portare a termine in breve tempo, però loro hanno detto: no, tranquilla, non c'è fretta, tutto è comunque i numeri per crescere ci sono. Quindi è un approccio strano, è la prima volta che sento una roba del genere. Quindi anche a me ha fatto molto pensare. Poi può anche essere un caso isolato, però lei dice che anche con le altre persone con cui si è confrontata là, che lavorano là, hanno un approccio un po' più tranquillo, con meno pressioni addosso. Però là c'è anche da contestualizzare a livello geografico rispetto al contesto europeo e tutto il resto che poi viene da sé.
Patrizio, invece te su quest'ultima parte cosa ne pensi? E poi chiudiamo, ragazzi, perché con i tempi ci siamo.
Guarda, io Io personalmente su quello che è la cultura lavorativa e tutto quello ti devo dire, per quello che è la mia prospettiva sul lavoro, la vedo come una cosa della serie, ok? Sì, qualcosa che è un progetto, qualcosa da fare nella vita, un po' che ti dia uno scopo. Questa è una cosa che assolutamente non, credo di non po che non potrei vivere senza, anche perché sono in vacanza da 2 giorni e sono 2 giorni che mi metto, che sono che giro, dico. Vago per casa e dico che dovrei fare, boh, non c'è niente da fare, ma che fa? Vado a studiare, vado a fare altre cose. Sono là che penso a miliardi di progetti e poi so soltanto che è una cosa temporanea perché la vacanza è temporanea. Però secondo me devi saper trovare innanzitutto il giusto compromesso tra quello che è passioni, hobby tuoi personali, perché se basi tutta la tua vita sul fatto che il tuo hobby è lavorare per raggiungere magari uno status sociale, o perché devi riempire le tue giornate con qualcosa, allora è perché non sai vivere bene con te stesso. E quindi, secondo me, si dovrebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Quindi io mi trovo a metà tra quello che è la concezione del nomade digitale e quello che è effettivamente andare al lavoro. Cioè, io me la accollo tantissimo, le fa tipo 2 giorni in ufficio e poi il resto della settimana, raga, lavoro da casa, lavoro se voglio andare. Se me ne voglio andare in un altro continente, me ne vado in un altro continente. Ma proprio perché è bello comunque essere anche a contatto con queste persone che magari, anche se non lo sai, quel giorno al lavoro ti può portare un botto di conoscenze nuove, di roba nuova che magari lavorando da casa solo a quel meeting non sapresti. E quindi sì, portare avanti dei progetti, sì, a lavorare, ovviamente non spegnerti per lavorare. Fare qualcosa che effettivamente ti faccia sentire soddisfatto, ma anche in parte realizzato, ma anche il fatto che devi sapere anche saper vivere senza di quest'ultimo, e che gli hobby, quello che è la concezione di te stesso, il saper stare da solo con te stesso sono anche importanti. Molto spesso le persone si rinchiudono nel lavorare, lavorare, lavorare e portare avanti un progetto, finito di lavorare ora ne faccio un altro, perché magari. No, non vogliono mai star fermi a capire cosa sta andando dentro la loro testa.
Va bene.
Quindi questo secondo me è un concetto importante.
Ragazzi, io vi ringrazio ancora per essere venuti qui in questa puntata zero, che poi sarà la puntata numero zero. E ci rivedremo sicuramente a brevissimo, tra qualche puntata, anche con il resto del gruppo. E niente, vi ringrazio. Non so adesso se vedo Federico che freme perché vuole dire la sua frase d'effetto.
Cioè l'inizio di un grande nuovo progetto.
Esatto.
Grazie a tutti, ragazzi.
Ciao.
Grazie a te.